Eccoci qua a TMV Radio, la radio di tutto mercato web, stadio aperto, Francesco benvenuti, ma soprattutto l'occasione di riaprire un capitolo che avevamo affrontato e soprattutto grazie al nostro prossimo ospite in parte predetto e che puntualmente con il rinizio della scuola, il rinizio presunto tale dell'attività dello sport di base è prontamente precipitata sul pianeta Terra come un meteorite, giusto per parafrasare quanto detto e quanto scritto da Mauro Berruto. Ciao Mauro, ben ritrovato.
Buongiorno, grazie dell'ennesimo invito.
Grazie a te di averlo nuovamente accettato, caro Mauro. Partendo dalla, se vogliamo, non fine di questa situazione che ci avevi preannunciato di fatto a fine luglio, ma da, se vogliamo, un nuovo inizio, o quantomeno l'inizio dell'utilizzo di un megafono, e vorrei ripartire dal fatto che tu ci possa raccontare che cos'è l'iniziativa Io mi alleno in piazza.
Intanto davvero di nuovo vi ringrazio, ho detto l'ennesimo invito perché in questo momento molto complicato, non c'è dubbio. È proprio importante schierarsi e voi continuate a dimostrare di voler parlare di certi argomenti che sono vitali, che hanno in questo momento avuto un impatto catastrofico sul mondo dello sport, chiamiamolo di base se vogliamo, qualche volta sembra quasi un dispregiativo, invece è veramente, diciamo, la parte che è a fondamento dello sport in assoluto, no? Si parla tantissimo, parlano tantissimo i nostri dirigenti sportivi e politici che si occupano di sport, di campionato di calcio di Serie A per esempio, si parla decisamente di meno di questo meteorite, proprio così l'avevo descritto, non perché fossi né una Cassandra né un profeta, era proprio chiaro che sarebbe capitato, cioè c'erano tutti gli elementi in linea e adesso è arrivato con la forza e con un impatto economico, questo lo sapevamo, ma soprattutto è arrivato con un impatto devastante riguardo alla messa in atto del più epocale degli sfratti del movimento sportivo di questo paese dal secondo dopoguerra ad oggi. Il tema si riferisce alla non concessione o alla, diciamo, ovviamente ci sono delle lodevoli eccezioni, però la situazione nella media è molto preoccupante rispetto al fatto che i dirigenti scolastici, i consigli di istituto non concedono gli spazi delle palestre delle loro scuole alle società esterne che vanno in quelle palestre a fare le attività. Questo sta letteralmente in questo momento mettendo in ginocchio e, diciamo, la creatività, la resilienza, la forza d'animo di chi fa quel mondo lì ha permesso fino ad oggi, insomma, in questo mese di inventarsi qualunque cosa pur di fare attività e mantenere i propri ragazzi nelle proprie società, però chiaramente più passa il tempo più quelle società da in ginocchio letteralmente moriranno in maniera peraltro anche irreversibile, cioè immaginare che oggi si possa chiudere un rubinetto o schiacciare un pulsante per poi riaccenderlo in primavera, speriamo, ecco, questo non è realtà. Il tema è complicato, certamente, passa attraverso una cosa di fondo, e cioè la gestione da parte di spazi di proprietà pubblica, così come sono le palestre degli impianti sportivi, che vengono gestite come se fossero qualcosa di privato. E questo è ciò che fa un po' cortocircuitare tutto il meccanismo, no? Oggi, per una anche legittima e comprensibile problema di responsabilità diretta da parte dei dirigenti scolastici, la più facile delle soluzioni è tenere chiuse le palestre. E dico tenere chiuse perché mentre all'inizio, insomma, qualche mese fa ci interrogavamo sul fatto che magari tante palestre sarebbero diventate aule o qualcosa del genere, oggi quella cosa non sta succedendo, o almeno succede in piccola percentuale. La cosa ancora peggiore è che le palestre sono vuote e chiuse. Allora, così rispondo alla tua domanda e chiedo scusa se mi sono dilungato, però io mi alleno in piazza e un meccanismo che spero diventi virale, perché i virus si combattono con comportamenti virali, no? Se uno scarica immuni e convince un altro a farlo e così via, se uno indossa la mascherina e convince un altro a farlo e così via, ecco, io mi auguro che Io mi alleno in piazza diventi una un atteggiamento e un comportamento virale in tutti i posti, e davvero in questo momento si è tutti dalla stessa parte, qualunque disciplina sportiva, in qualunque angolo del nostro paese, per costringere, se vogliamo usare un termine un po' forte, ad affrontare questo problema, non considerandolo una roba di secondo piano, una cosa meno importante, no? Perché ovviamente potrei parlarvi un'ora di quanto io sia convinto che quella che nel mondo della Grecia classica si chiamava paideia, cioè la formazione a tutto tondo dei nostri ragazzi, anche per introdurli nel modo migliore nella società civile, passi tanto attraverso le palestre quanto attraverso le biblioteche e le aule scolastiche. Però oggi c'è un legittimo e giustissimo tentativo di tenere aperti in tutti i modi e ingegnandosi nella miglior maniera possibile le scuole, non c'è la stessa cosa riguardo alle palestre. E io credo che questo sia un errore gigantesco nel breve, nel presente, perché ripeto, asfissierà, ucciderà una rete di sport di base che ha tenuto in piedi lo sport di questo paese da sempre, ma soprattutto di cui pagheremo il prezzo. Cioè non nessuno pensi che azzerare una generazione di ragazzi significhi semplicemente perdere magari qualche medaglia olimpica o qualcosa del genere. Quello che sta succedendo adesso, se non si interviene, se innescherà un meccanismo, un effetto domino di chiusura delle società, quindi una riduzione enorme della pratica di base, parliamo di ragazzi e ragazze che magari non sono destinati a diventare campioni, ma che sono invece destinati attraverso lo sport a imparare delle cose, a migliorare come cittadini, a prendersi cura di se stessi dal punto di vista della propria salute. Bene, tutta questa cosa qua la pagheremo proprio in euro fra qualche anno, quando scopriremo che questa decisione o non decisione avrà un impatto, per esempio, sui costi del nostro sistema sanitario nazionale. Ora, il tema è sempre il solito, no? Ed è un tema di visione, se vogliamo, politica. Se noi riteniamo che sia opportuno far pagare il conto, il prezzo di questa faccenda a qualche generazione successiva, beh, si va avanti in questa maniera. Se vogliamo avere una visione e lavorare tanto con un'azione nel presente quanto con una capacità di immaginare quello che sarà fra 5, fra 8, fra 10 anni, allora non si può proprio più stare fermi. E questo è il motivo per cui io domani andrò in piazza ad Asti a fare un simbolico allenamento a una società sportiva, rispettando in pieno tutte le norme di sicurezza e le procedure, concordando questa cosa con la questura, quindi voglio capire, non è un movimento sovversivo, è proprio qualcosa che vuole costringere però chi deve e chi può decidere a decidere. E mi verrebbe da dire, poi mi fermo perché sennò mi accalora questo tema, quindi mi verrebbe da dire che il paradosso è che quell'esercito di ragazzi, di ragazze, di allenatori, di volontari, di dirigenti, che sono quelli che tengono in vita la rete delle associazioni sportive, potrebbe diventare un focolaio di virtù, di virtuosi, perché quelle persone lì, quei ragazzi, quegli atleti, eccetera, 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 sono abituati dallo sport e grazie allo sport al rispetto delle regole, all'attenzione, come dire, dei dettagli, no? A quelle che sono le procedure che oggi quotidianamente ci viene chiesto di mettere in atto per fronteggiare questa pandemia. Ecco, quel popolo lì che stiamo asfissiando è quello che potrebbe innescare davvero dei focolai di atteggiamento virtuoso, e quindi credo sarebbe molto utile, oltre nel poter ritornare a fare le cose che faceva, nel contagiare con la qualità e con la capacità che gli sportivi hanno di fronteggiare dei problemi. Ecco, io credo che sia un po' finito il tempo di concentrarci sul problema e sia necessario incominciare a guardare oltre al problema, e qualche soluzione c'è, nel senso qualche cosa si può fare per disinnescare questa serrata delle palestre. Ci sarà una conferenza stampa in cui proveremo anche a raccontare qualche proposta.
E quanto non aiuta, Mauro, appunto alla ricerca della soluzione, al di là del insomma, urlare a gran voce il problema, che tra l'altro è tipico di questo paese un po' in tutti i settori, il fatto che anche in tempi, in un presente così complesso, scuola e sport vengano sempre collegati, ma solo come antitesi, conflitto e contrapposizione. Non sono temi che mi sto inventando sul momento, ma posso prendere anche in prestito quanto detto dal ministro Speranza qualche giorno fa, il ministro parlando nello specifico del calcio, ma il tema può essere tranquillamente allargato a tutta l'attività sportiva. Due domande: la prima, perché si è arrivati a questo, e se c'è un punto di partenza a tuo avviso, Mauro, in cui sport e scuola non sono più stati visti come due elementi complementari, ma anzi due elementi quasi avversi l'uno all'altro. E detto in un paese che si ritiene industrializzato anche a livello culturale come il nostro, fa un po' effetto.
Fa un po' effetto e fa un po' sorridere.
Sì.
Il perché questo sia successo, guarda, tra l'altro tu sai che io sono laureato in filosofia, mm-hmm. e poi curiosamente ho esercitato il mestiere di allenatore di pallavolo. È proprio una... dalla metà del secolo scorso, dalla metà del Novecento, un'azione di rivincita di tutto un pensiero filosofico e, se vuoi, anche politico, che vuole distinguere l'attività intellettuale da quella fisica, considerando le due cose diverse. Questa cosa qui però ha permeato proprio qualunque aspetto della società, cioè è fortissima. Adesso io non voglio dirti che è colpa di Cartesio, che è uno che distingue in maniera evidente, no, tutto quello che è pensiero da quello che è azione del corpo. Però è chiaro, c'è stato un momento storico nella prima metà del Novecento in cui lo sport è diventato strumento di propaganda, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi un po' per reazione davvero si è arrivati a elaborare una raffinatissima teoria totalmente intellettuale, per cui l'attività fisica, quella che io chiamo cultura del movimento, mi piace chiamarla così perché quando parliamo di sport, ahimè, noi italiani subito tendiamo a immaginare e a pensare al campionato di calcio di Serie A, no? Cioè questa è un po' una cosa sulla quale dovremmo recuperare qualche posizione. Però senza quella dubbio. Che io chiamo cultura del movimento, che è tutto il resto, è antistorico ormai che sia così dissociata, soprattutto dai luoghi dove si fa educazione, ovviamente primo fra tutti il mondo della scuola. È antistorico ed è testimoniato ormai da miliardi di pagine di letteratura scientifica, cioè non solo che l'attività fisica è un'azione di prevenzione, di controllo di alcune patologie, quindi migliora la qualità della vita e quindi ti fa risparmiare del denaro, che poi è un tema sempre a cui ovviamente la politica è molto sensibile, ma che serve anche a diventare più intelligenti, cioè a studiare meglio, a essere più attivati nelle discipline scolastiche, quelle ritenute tradizionali, eccetera. È veramente un tema di dignità della materia, no? Oggi l'educazione fisica nella scuola ha una dignità diversa, per carità, anche qui qualcosa si è fatto, perché adesso esistono i licei sportivi, esistono, insomma, c'è una serie di piccole avanguardie e le abbiamo messe in piedi, però in generale l'attività fisica, l'educazione fisica, viene considerata una disciplina dalla dignità inferiore alle altre, e questo evidentemente è un po' da lì scaturisce di conseguenza, molto banalmente, il fatto che, come sai, io ho avuto la fortuna di allenare per un po' di anni nel nord Europa, in Scandinavia.
Sì.
Cioè, se tu prendi due architetti, uno finlandese e uno italiano, e chiedi loro di immaginare una scuola, non ci sarà dubbio che uno dei due immaginerà quella scuola con degli spazi dove si fa cultura, dove si fa educazione, eccetera, che comprendono una palestra, una biblioteca, un teatro, le aule e così via. Di qua non sempre succede. A Torino, guarda, nella mia città, che è una città che è diventata sempre più universitaria, recentemente sono successe due cose curiosamente drammatiche. Una è stato un protocollo firmato e sottoscritto dal Politecnico di Torino, che è un'eccellenza della nostra città, risale a qualche mese fa, ma è stata una cosa grottesca, sul livello di pericolosità di contagio negli sport, dove venivano fuori dei numeri totalmente scollegati dalla realtà, cioè dove, per dire, pallavolo e pallacanestro, che usano gli stessi impianti, le stesse palestre, gli stessi spogliatoi, venivano considerati con un indice di pericolosità come se fossero due sport completamente diversi. L'altra è, c'è tutta un'attività ovviamente di accoglienza per il mondo studentesco, e ancora qui a Torino ci sono dei campus universitari dove non c'è il posto per fare attività fisica. Ora, io è vero che siamo lontani dal modello anglosassone e ci vorrà del tempo per recuperare, però siamo veramente a un'epoca medievale rispetto a quello che la scienza ci dice oggi, cioè che tutti i processi di conoscenza passano attraverso un'unione, diciamo, delle qualità psicofisiche di una persona. E qui io non so quanto tempo, quante generazioni ci vorrà per recuperare questo gap. Certamente quello che sta succedendo è l'ennesima dimostrazione che siamo pronti subito, nel momento in cui si verifica un problema ovviamente impattante come quello del coronavirus, a rimarcare che ci sono attività più importanti, quelle intellettuali, quelle culturali, quelle scientifiche, quelle industriali, eccetera eccetera, quelle ovviamente legate alla scuola, e ci sono attività meno importanti come quella sportiva. E ripeto, non sto parlando del calcio di Serie 1, che viaggia su di Serie 1, lapsus freudiano, di Serie A, che viaggia su dei parametri ovviamente anche economici, su un modello di business diverso. Ma questa cosa qui è un messaggio devastante, cioè il fatto che oggi si combatta fieramente per tenere aperte le scuole e quasi a nessuno interessa che le palestre restino aperte, è un ossimoro, nel senso non ha senso, e ripeto, è smentito anche dalla letteratura scientifica, che dimostra che nelle palestre si fa cultura e si fa apprendimento, esattamente come nelle aule e a lezione delle altre discipline e altre materie.
A tuo avviso, Mauro, per recuperare un'importanza che sembra ormai non considerata, e mi rifaccio al termine cultura sportiva, negli anni, al di là insomma dell'attribuzione della frase o meno, il concetto che con la cultura non si mangi, al di là di chi l'ha detta o non l'ha detta, si è insomma di fatto impadronito, impossessato un po' delle scelte governative e politiche, fino a convincere poi anche molti dei cittadini che è un assunto da cui bisogna partire per assecondare o meno le scelte di chi ci governa. Ma è necessario arrivare all'assunto invece che con la cultura sportiva si può mangiare per stravolgere il modus operandi, o si può partire anche, e forse un percorso anche più lungo, dal presupposto anche qui che cultura e mangiare, tra virgolette, evidentemente, sono due aspetti che possono andare sì in parallelo, ma non necessariamente con l'uno dipendente dall'altro.
Ma guarda, se vogliamo partire dall'etimologia, come sai, il termine cultura ha molto a che fare con il coltivare, cioè con ciò che serve per poi alimentarsi. Quindi ovviamente non solo con la cultura, voglio dire, la cultura alimenta a sua volta un ambiente economico, no? che è fatto così come per esempio i grandi eventi sportivi, sono eventi che piombano in alcune città e poi naturalmente a ricaduta mantengono in piedi un sistema economico che si fonda su quegli eventi stessi. Però io andrei oltre, nel senso che, un po' tornando a quello che dicevo prima, è dimostrato, cioè non è un'opinione di Mauro Berruto, è dimostrato che con l'attività sportiva non solo si mangia e quindi si innesca quell'economia lì, ma si risparmia e si risparmia tanto. Cioè il diritto alla salute, che è stato fortemente messo alla prova negli ultimi 8 mesi nel nostro paese, perché ovviamente il sistema sanitario nazionale, che già non stava benissimo, diciamo così, è andato in crisi, e ovviamente quella crisi è anche una crisi di risorse e di disponibilità economiche che tu hai per tenerlo capace di difendere il diritto alla salute così come è scritto nella nostra Costituzione, no? Universalistico e gratuito, altrimenti si va su un altro modello per cui il diritto alla salute diventa, diciamo, un concetto legato a una assicurazione privata. E vabbè, io non voglio vivere in un paese così, voglio continuare a vivere in un paese che difende il diritto alla salute in quella maniera. Ma per poterlo difendere in quella maniera, lo sport è uno strumento privilegiato. Ci sono, dicevo, migliaia di pagine di letteratura scientifica che dimostrano che l'attività fisica genera risparmio meno quantificabile in termini di prevenzione, ma ne genera in termini molto quantificabili anche sulle patologie in corso, per esempio su quelle altre pandemie che sono il diabete, le malattie cardiovascolari, che sono patologie lungo di persone che sono lungodegenti, che hanno un costo, no? E perfino su quelle cose è evidente ormai che un euro investito in pratica sportiva ne fa risparmiare quasi 4 al Servizio Sanitario Nazionale. Allora, tutti i discorsi anche che si fanno, ovviamente legittimi, sul recovery fund, sul tema del MES, ovviamente è un tema più ideologico, ma pensa che bello sarebbe se quel denaro che arriva venisse investito in attività che a loro volta generano risparmio. Sarebbe come nella parabola dei talenti del Vangelo, no? Nel senso, tu ricevi un euro per fare una cosa, quell'euro lo fai sfruttare in maniera che te ne faccia risparmiare 3 o 4 per gestire una eventuale emergenza o semplicemente, ripeto, per tutelare il diritto alla salute così come è scritto oggi nella nostra Costituzione. Non è una cosa geniale quello che sto facendo, qualunque padre di famiglia farebbe così, qualunque persona di buon senso. È evidente che l'attività sportiva, che altrettanto evidentemente ha bisogno di luoghi dove potersi svolgere, è un diritto, e qui non entro nel merito della polemica Mancini-Speranza, ma insomma io sono certamente convinto che lo sport debba essere un diritto, seppure la parola sport non è scritta nella nostra Costituzione, ma è anche un dovere, è un dovere civico. Prendersi cura di sé attraverso la pratica sportiva, la cultura e il movimento, fa risparmiare denaro alla propria comunità e quindi permette di difendere il diritto alla salute anche dei più deboli. Quindi rilancio, se posso, nel senso, non è solo una questione di priorità o di emergenza, è proprio una questione di diritto dovere capace di incidere sulla qualità della società civile di questo paese. Se noi, ribadisco, in questo momento mettiamo una pietra tombale su una stagione sportiva che significa soffocare, uccidere centinaia, forse migliaia di società sportive, noi perdiamo una generazione da questo punto di vista e non recuperiamo la prossima primavera o il prossimo settembre, no? Cioè, quelli che muoiono oggi non muoiono dal punto di vista, ripeto, delle proprie attività sportive. È molto improbabile che risorgano a settembre, quando magari avremo superato questo problema. Il tema è intervenire adesso e ovviamente intervenire esattamente, come dicevo prima, con la stessa verve con la quale si interviene per difendere e tentare di mantenere aperto. C'è stato un momento in cui ovviamente eravamo in lockdown, quella era la necessità di quel momento e si è fermato tutto. Oggi non siamo in quella situazione, oggi ribadisco con tutta la buona volontà, la fantasia, l'intelligenza che possiamo avere a disposizione, difendiamo fortemente il fatto, per esempio, che le scuole siano aperte. Bene, con la stessa verve la vorrei vedere nel difendere anche i luoghi dove lo sport può esercitare quello che sa fare, che sono due cose. Uno è produrre performance e attività legate al fisico, l'altra che è molto intellettuale, così torniamo sull'unione psicofisica, no, dello sport, l'altra è molto intellettuale, che è ispirare le persone, farle confrontare con il proprio limite e farle superare quel limite. Ecco perché dico, proprio oggi bisognerebbe investire su chi ha quell'attitudine, perché potrebbe essere moltiplicatore gli atteggiamenti virtuosi.
Mauro, ricordando l'appuntamento di domani, ore 16.30, Piazza San Secondo, Asti, per non solo dare il là da un punto di vista anche pratico, ma anche per presentare con una conferenza stampa l'iniziativa Io mi alleno in piazza, l'ultima domanda e considerazione la faccio a proposito di un elemento che ha fatto molto rumore, e al di là del è giusto o sbagliato che abbia fatto questo rumore, sicuramente all'interno del percorso e del grido d'allarme e della consapevolezza di questo meteorite di cui hai parlato nel corso dell'estate e che prontamente si sta verificando, che l'opinione pubblica continui, non solo l'opinione pubblica va detto, continui ad interessarsi e si sia interessata al rumore della polemica e dei pensieri sul protocollo della Serie A, su Juventus-Napoli, quanto danneggia in un paese democratico e che dovrebbe considerare lo sport di base non con accezione negativa ma come accezione straordinariamente importante, ecco, quanto danneggia il recupero anche delle priorità, della lucidità, delle consapevolezze nell'affrontare il tema sportivo?
Lo danneggia molto. Guarda, io ho postato tre giorni fa, insomma, quando è successo, una cosa che ovviamente mi ha generato poi una sequela di epiteti impronunciabili, perché ho scritto giocate da soli, no? Mm-hmm. Ovviamente, essendo io notoriamente tifoso del Toro, mi è stato scritto che intendessi fosse rivolto alla Juventus, no? Che aveva fatto. Invece era proprio un giocate da soli trasversale, nel senso, c'è una dissociazione ormai tra quella che è la percezione del paese reale, e dentro il paese reale ovviamente ci metto quella porzione di paese reale che si occupa di attività sportiva, quella che abbiamo chiamato di base, anche se il termine non mi entusiasma, rispetto a delle scaramucce che naturalmente riguardano un altro settore che si fonda su dei meccanismi economici di business, un modello di business completamente diverso, ma che, guarda, permettimi di dire, sì, bullizza, monopolizza, no? E inghiotte un po' tutto il resto, polarizzando appunto la discussione sul se abbia ragione il Napoli, se abbia ragione la Juventus e così via. È un po' triste che io senta anche il ministro dello sport del mio paese, proprio in virtù del fatto che il ministro dello sport di questo paese sia stato e sia uno di quelli che diciamo sbandiera questa necessità di una legge sullo sport che distingua, no, l'attività, chiamiamola più prettamente olimpica, agonistica, al CONI, e tutta l'attività di base con un altro soggetto che si chiama Sport e Salute, che come sai è stato attivato e quindi dovrebbe occuparsi proprio di quella cosa lì. Ecco, certamente io l'opinione del ministro su quella faccenda la voglio sentire e mi interessa, ma mi interesserebbe moltissimo sentire anche non solo sentire, ma vedere agire e prendere posizione, diciamo, intellettuale e anche fattuale rispetto a questa situazione che è drammatica, è catastrofica. Non sto esagerando. Io ieri è uscito questa mia comunicazione, avrò raccolto già una trentina di email, di messaggi da Lecco, da Lamezia Terme, cioè veramente dovunque, perché la situazione è ovviamente davvero mette tutti dalla stessa parte oggi, cioè non c'è più una disciplina rispetto a un'altra, favorita o sfavorita, e non c'è un pezzo di territorio avvantaggiato o svantaggiato del nostro paese. Allora, di quelle cose lì io credo che oggi MIUR, Ministero dello Sport, lo dico consapevole di quello che sto dicendo, Ministero della Salute, proprio per le ragioni che dicevo prima, lo sport di base ha un impatto sull'economia del Ministero della Salute e sul denaro che arriva al nostro sistema sanitario nazionale. Ecco, sarebbe molto importante che oggi ci fosse, se la dignità dell'attività sportiva fosse riconosciuta, che ci fosse una presa di posizione forte e uno strumento legislativo che sblocchi questa situazione, che poi è una cosa tecnica, eh? Guarda, provo a riassumere in una, sì, frase, cioè c'è una comprensibile e umana resistenza dei dirigenti scolastici e dei consigli di istituto, perché costoro hanno una responsabilità personale di ovviamente tutto quello che poi succede all'interno dei loro impianti. Però le palestre sono un bene pubblico, non c'è dubbio su questo, non possono essere gestite, perdonami la metafora, come se l'affittuario fosse un proprietario. Allora bisogna intervenire da un punto di vista legislativo, scaricando questa responsabilità ai dirigenti scolastici, restituendola ai proprietari di quei beni pubblici, quindi che siano i comuni, le province, le circoscrizioni, nel senso che ogni poi probabilmente non c'è una soluzione sola, la dimensione di un piccolo comune o di una città come Torino, Milano, Roma comportano che quella responsabilità vada a scaricarsi su soggetti magari diversi. Il piccolo comune che ha una sola scuola nel suo territorio magari può farsi carico lui direttamente dei processi di pianificazione o di quelle responsabilità di cui parlavamo. In una città da 1 milione di abitanti chiaramente magari sono le circoscrizioni invece che hanno più facilità, no, a fare quel compito, però quella responsabilità deve tornare in capo a chi possiede quel bene pubblico che sono le palestre. È la legge Bassani che, voglio dire, garantì questa autonomia scolastica, per cui il dirigente sportivo decide in base alle sue sensibilità se concedere o meno. Basterebbe neutralizzare quel pezzetto lì, mica tutto, ma rispetto all'autonomia scolastica, ma quel pezzetto lì, perché siamo in una situazione di emergenza e quindi si agisce di emergenza, nel senso, ci è stato ampiamente dimostrato, no? da febbraio in avanti, non è una situazione normale questa. E quindi ecco, questa è molto, molto concretamente la cosa che andrebbe fatta, perché sui protocolli, sulle procedure, eccetera, io sono certo che le società sportive hanno la maturità e la qualità proprio di seguire perfetto, così come faremo domani. Domani io non so se poi alla fine l'allenamento sarà reale, perché tu sai che in tanti posti del nostro paese c'è ancora il cartello con scritto vietato il gioco della palla negli spazi pubblici. No?
Come no.
Ecco, allora magari ci presenteremo lì con la palla in mano e quella palla che resta ferma sarà ancora più simbolica. Però quelle società e chi lavora in quel mondo lì, ripeto, ha una grande abitudine al rispetto delle norme, al rispetto delle regole, al rispetto degli arbitri e così via. Quindi credo che sarebbe un'operazione di, ribadisco, giusto scarico da una responsabilità di un singolo individuo che è il dirigente scolastico, per passarla in una forma diffusa di responsabilità che nel frattempo sblocca il problema e le palestre riaprono e in qualche maniera il meccanismo si rimette in moto.
Mauro, buon lavoro, grazie e soprattutto in questo caso buona missione, mi piace definirla
grazie
così.
Grazie a voi e grazie mille sempre per lo spazio e per il tempo che vi rubo, però insomma mi fa un enorme piacere sempre chiacchierare con voi.
Grazie davvero, grazie di cuore a Mauro Berruto. Noi adesso ci fermiamo, tra poco ancora qui a TMV Radio.